vite che non sono la tua. Il mestiere di registrare musica di Gianluca Diana.
L'uomo che ha registrato il mondo, ovvero la storia di Alan Lomax. Definire Lomax come colui che abbia inciso i suoni e le voci dell'intero globo terracqueo è certamente un'iperbole, che aderisce comunque a quella che è stata l'attività di una intera vita dedicata alla scoperta, alla registrazione, alla preservazione ed alla collezione della musica tradizionale americana e mondiale. Mantenendo sempre al centro di ogni attività lavorativa la passione per il folklore, Lomax è stato nel corso della sua esistenza, oltre che l'etnomusicologo più noto al mondo, anche scrittore e saggista, speaker radiofonico, organizzatore di concerti, creatore, redattore, produttore e presentatore di programmi televisivi, includendo nel conteggio anche le attività svolte dal padre John Avery Lomax ed in piccola parte da altri suoi familiari. Il totale delle oltre 100 collezioni prodotte nei decenni comprende 10.000 registrazioni sonore, 6.000 immagini grafiche e oltre 6.200 registrazioni video di varia natura e composizione, a cui si aggiungono alcune migliaia di manoscritti e pubblicazioni accademiche. Numeri da capogiro che fanno davvero ben comprendere il come ed il perché dell'importanza di quello che ha realizzato e di quanto questo sia servito alla valorizzazione della storia orale statunitense e non solo, gettando luce sulle musiche e le culture popolari che altresì avrebbero rischiato di cadere probabilmente per sempre nel dimenticatoio, privando in questo modo di stimoli e fonti di conoscenza buona parte dei grandi nomi dell'arte dell'ultimo secolo. Non a caso, Bob Dylan così si espresse senza alcuna remora qualche anno fa. Alan è stato uno di quelli che ha svelato i segreti di questo tipo di musica. Quindi, se dobbiamo ringraziare qualcuno, è Alan. A volte può accadere che il proprio destino, pur se ancora non scritto, abbia comunque un punto d'inizio già facilmente rintracciabile. Così è stato per Alan Lomax, nato il 31 gennaio del 1915 ad Austin, in Texas, dalla madre Bess Bowman Brown e dal padre John Avery, il quale non era originario dello Stato della Stella, ma del vicino Mississippi. Più volte, proprio John Avery raccontò che la sua famiglia, che lui stesso definiva come la crosta superiore della povera spazzatura bianca, indicando in tal modo la provenienza estremamente proletaria della stessa, si trasferì in Texas partendo da Goodman, minuscolo abitato agricolo nella contea di Holmes, nel lato nord-ovest del Mississippi State. Tale viaggio avvenne su di un carro trainato da buoi, percorrendo la Chisholm Trail, una pista commerciale che giungeva fino in Kansas e frequentata all'epoca da agricoltori, ma soprattutto da allevatori di bestiame, per le loro rotte commerciali. Sulla Chisholm sono fiorite centinaia di storie e racconti, nella letteratura dedicata al mito della frontiera ed ovviamente delle canzoni. Proprio quella polverosa pista destinata a muovere sia le transazioni economiche che i destini delle genti porteranno Alan Lomax a diventare quello che sarà in futuro. La sua famiglia la percorrerà per cercare una opportunità altra di vita, qualche anno dopo la racconterà grazie ad una delle prime registrazioni che effettuerà sul campo, che lui svilupperà all'ennesima potenza, giungendo ad essere l'uomo che poi divenne il cronista del canto popolare americano.
Well, come along, boys, and listen to my tale. I tell you of my troubles on the old Chisholm Trail.
Come a tie, yippee, yippee, yippee,
come a tie, yippee, yippee. I'm up
in the morning before daylight, and before I sleep, the moon shines bright.
Come a tie, yippee, yippee, yay, yippee, yay.
Come a tie, yippee, yippee, yay. Oh, it's bacon and beans most every day. I'd soon be eating prairie hay.
Come a tie, yippee, yippee, yay, yippee, yay.
Come a tie, yippee, yippee, yay. My feet's in the stirrups and my rope by my side. Show me a horse that I can't ride.
Come a tie, yippee, yippee, yay, yippee, yay.
Come a tie, yippee, yippee, yay. My seat's in the saddle and my saddle's in the sky. I'll quit punching cows in the sweet by and by.
Come a tie, yippee, yippee, yay, yippee, yay.
Come a tie, yippee, yippee, yay. My slicker's in the wagon and it's getting mighty cold. These darn long.
L'anno della svolta è il 1933, quando a John Avery venne proposta la direzione dell'archivio American Folk Song, dal 1928 all'interno della Library of Congress a Washington DC. Grazie all'importante ruolo assunto, godeva delle risorse necessarie per poter portare avanti il suo progetto, che prevedeva l'espansione della raccolta, da concretizzare con l'inclusione di nuove registrazioni da effettuare direttamente sul campo, e non ebbe dubbi nel chiedere al figlio di seguirlo per il primo dei viaggi programmati in tal senso, in direzione del Kentucky. Appena maggiorenne, Alan diede il via alla sua esperienza formativa, che soltanto in quell'anno arrivò ad includere ben 10 diverse missioni di studio, per lo più nei penitenziari di stato del Tennessee, del Mississippi, del Texas e della Louisiana. E proprio nel Pelican State, soprannome che giunge dall'omonimo volatile presente sulla bandiera istituzionale, i Lomaxes fecero un incontro che sarà estremamente importante, soprattutto per il giovane Alan. Dal 16 al 20 luglio si stabilirono all'interno del carcere statale di Angola con un nuovo e fiammante registratore di dischi in alluminio capace di alzare notevolmente la qualità del loro lavoro. Lì incontrarono per la prima volta il grande bluesman Huddy Ledbetter, meglio noto come Lead Belly, dando vita ad una sessione di incisione che si concluse con 11 tracce, passate poi letteralmente alla storia. Con ambedue i folcloristi, l'afroamericano avviò una relazione lavorativa, non solo come musicista, ma anche come autista di John Avery, con cui girovagò per tutto il profondo sud, andando a scovare altri artisti sconosciuti. Per Alan, l'esperienza con Lead Belly fu segnante, non solo perché la statura artistica dell'autore era quanto di più significativo avesse incrociato fino a quel momento nella sua breve carriera, ma anche perché sulla figura di Ledbetter scrisse a quattro mani assieme al padre Negro Folk Songs, pubblicato nel 1936, che ne raccontava le gesta e le canzoni, siglando in questo modo la prima documentazione biografica scritta di lunga durata mai realizzata prima di allora su di un rappresentante del folk americano. Un periodo di formazione ed apprendimento di metodi lavorativi di cui Alan Lomax farà tesoro, come negli anni a venire dimostreranno poi altre uscite bibliografiche analoghe dallo spiccato carattere sociologico. Una su tutte quella Vita e fortune, disavventure di Jelly Roll Morton, creolo di New Orleans, inventore del jazz, stampato anche dalle nostre parti. Oltre la storia legata al bluesman Ledbetter, ad acuire ancor più il valore indiscutibile di quanto il 1933 sia stato un anno imprescindibile nella vita lavorativa di Alan, un episodio che rapidamente ci permette di entrare in empatia con lo spirito del giovane Lomax. Della sterminata aneddotica che lo riguarda, questo è certamente uno dei passaggi più noti. Lo si ritrova in vari documenti scritti da altri, nonché in una avvincente intervista rilasciata dallo statunitense John Melville Bishop, il documentarista che assieme a lui ha trascorso molto tempo, risultando tra i suoi più efficaci collaboratori di sempre, ma principalmente in quello che è uno dei testi fondamentali Alan Lomax, scritti selezionati, compresi tra il 1934 ed il 1997, curati da Ronald Cohen, ma scritti proprio dal ricercatore texano.
Stop.
Dal 1934 fino ai primi 40, le incisioni folcloriche effettuate aumentarono in modo vertiginoso, con un progressivo protagonismo di Alan Lomax, che assieme al padre o in solitudine diede vita ad un attivismo a dir poco frenetico. Nella complessità delle cose che accaddero, vi era per il giovane Alan un punto fermo. Era proprio quella Library of Congress. La Library divenne per lui davvero una seconda casa, all'interno della quale ottenne il giusto riconoscimento lavorativo nel 1937, quando venne nominato assistente responsabile dell'archivio dell'American Folk Song, divenendo il primo membro stipendiato direttamente con i fondi federali, circostanza che ben chiarisce il valore del ruolo assegnatogli. Gli impegni erano a tutto tondo. Per quanto riguarda le pubblicazioni letterarie, tutte con la Macmillan Publishing Company, nel 1934 vide la luce American Ballads and Folk Songs, assieme al padre, che parteciperà con Ruth Crawford Seeger nel 1941 alla stesura di Our Singing Country, Folk Songs and Ballads, volume numero 2. Ambedue i testi sono il riassunto su carta delle attività di strada. In tal senso, la lungimiranza di Alan, ereditata da John Avery e poi portata all'ennesima potenza di produrre dalla stessa ricerca sul campo produzioni multimediali di vario genere, divenivano, dopo essere state segnate per sempre nei solchi delle sedute di registrazione, tanto delle trasmissioni radiofoniche da ascoltare che dei testi da leggere e, nei decenni successivi, anche dei prodotti televisivi.
It's folk music. Jazz is hi-hat and aging. The young people have gone mad over ballads and blues, guitar playing and banjo picking. We're recording here tonight. We're having a party, so come on in.
Tra il 1934 ed il 1941 effettuò oltre 100 partenze, battendo il territorio statunitense in ogni dove, dal nord-est al sud-ovest, senza tralasciare il Midwest e l'amato sud, in cui, includendo solamente il Texas, la Louisiana ed il Mississippi, si contano ben 21 missioni di studio. Non solo, tra il 35 ed il 36 raggiunse dapprima le Bahamas e successivamente Haiti. Alan Lomax ha sempre tenuto in altissima considerazione la presenza di collaboratori sul campo, considerati imprescindibili per la buona riuscita dei suoi viaggi. Fa riferimento alla condivisione con colleghi folcloristi afroamericani, consapevole che, senza la loro presenza, probabilmente le cose non sarebbero filate per il verso giusto. La prima con la quale ha avuto una stretta collaborazione è stata Zora Neale Hurston, antropologa e regista e scrittrice, anch'ella originaria del profondo sud, essendo nata in Alabama. Con lei ha condiviso 4 spedizioni in Florida e in Georgia. Assieme a loro vi era anche la folclorista Mary Elizabeth Barnicle, con la quale proseguì poi verso Haiti e le Bahamas. Lungo, duraturo e fruttuoso è stato anche il rapporto con John Work III, Lewis, Wade Jones e Samuel Adams, compositore e analista musicale il primo, insegnante ed assistente sul campo il secondo e dottorando il terzo, conosciuti grazie alla collaborazione con la Fisk University di Nashville, Tennessee, di cui loro erano parte. Insieme, nel periodo prebellico, hanno raggiunto e reso immortali, tra gli altri, nomi divenuti leggendari come Sid Enfield, W.C. Handy, David Honeyboy Edwards e Muddy Waters. Di grande rilevanza fu anche quanto svolto con Wirt Long nel 1978, con il quale, includendo anche John Melville Bishop, realizzarono per conto della televisione pubblica del Mississippi il videodocumentario The Land Where the Blues Began, poi trasmesso in 5 episodi nella storica serie TV della PBS denominata American Patchwork, all'interno dei quali fanno bella mostra di sé incredibili musicisti come Jack Owens e Buzz Spiers, Sam Chetmon, Hota Turner ed R.L. Burnside. Con lo stesso titolo, The Land Where the Blues Began, fu fu pubblicato nel 1993 uno dei migliori testi di sempre a firma di Alan Lomax, tradotto anche dalle nostre parti. Proprio in questo libro, ma non solo, Lomax mette in risalto il valore dei professionisti con cui condivise quanto elencato. Tra accadimenti e aneddoti che sovente lo portarono al confine della legalità, racconta di come più volte, senza la presenza di quei folcloristi afroamericani, avrebbe probabilmente rischiato la pelle in un sud ancora retrivo e fortemente razzista. Don't you wanna go? Take God to tell God when I come back here no more. L'intreccio delle sorti culturali del paese con Alan Lomax è molto più in profondità di quanto si possa immaginare. Tra coloro che condivisero viaggi sul campo e sedute di registrazione ci fu anche il grande Pete Seeger, l'icona folk statunitense per eccellenza. Alle spalle di questo affascinante incontro vi è in realtà un breve e divertente aneddoto che vale la pena essere raccontato. John Avery ed Alan entrarono a contatto prima di Pete con i suoi genitori Charles Seeger e Ruth Crawford Seeger. L'occasione si ebbe proprio durante la programmazione di quel Our Singing Country Folk Songs and Ballads. Le due famiglie iniziarono in quel momento la loro conoscenza che, successivamente, vide il giovane Pete mandato a studiare canzoni folk proprio dai Lomaxes alla Library of Congress. Pete Seeger divenne a tutti gli effetti il primo studente stagista dell'archivio, grazie ad Alan che lo assunse con una paga di $15. Da quel momento tra i due nacque un'amicizia strutturata su di un profondo e mutuo rispetto. Pete accompagnò nel 1939 Alan in due missioni di studio in Virginia. Non solo, tra la fine degli anni 30 e i primi 40, Alan si occupava anche di organizzare concerti dal vivo a New York, mise in piedi la prima esibizione live di Seeger, lo incluse nei programmi radiofonici che ideava e conduceva per la Columbia Broadcasting System, attraverso cui diede una visibilità nazionale sia a lui che a Lead Belly che Woody Guthrie, con il quale Pete strinse poi un'amicizia fondamentale per la storia della musica americana tutta, che sublimò nella nascita della band degli Almanac Singers. Everybody talk, yeah, Lord, about a danger blue. The people talk, and Lord, Lord, about a danger blue. Il 1942 rappresenta per Alan Lomax un momento di svolta. Abbandona la Library of Congress per entrare nell'esercito, dove viene impiegato presso l'Office of War Information, che lo assegna al servizio radiofonico delle forze armate statunitensi, con il compito di produrre programmi di musica folk per i soldati oltre confine. Aumenta quindi ancor più la sua attività radiofonica, che già dal 1939 aveva preso il via grazie ai programmi con la CBS. Appena entrato, lascia subito il segno, proponendo ai colleghi di emissione un innovativo programma denominato People Speak to the President, con il quale chiede di raccogliere a caldo le immediate reazioni dei cittadini, stimolati dalle drammatiche notizie che giungono dai bollettini di guerra. L'intuizione gli giunge immediatamente dopo l'attacco di Pearl Harbor, è datato 7 dicembre 1941, ed entrò in modo dirompente nelle cronache interne dell'epoca.
Dear Mr. President, I want to know what the situation is.
Dear Mr. President, my name is Mrs.
Dear Mr. President, maybe you could tell us
why we're saying. Dear Mr. President, I'm a housewife.
Mettendo a frutto questa esperienza, nel 1943 entra in una coproduzione in atto tra la CBS e l'inglese BBC, intitolata Transatlantic Call, People to People. Il programma è simile al precedente, con l'estensione oltreoceano in territorio inglese del bacino di utenza, e consta di interviste effettuate sia negli Stati Uniti che in Gran Bretagna alla cittadinanza, in cui si racconta la vita quotidiana ai tempi della guerra. Lomax, negli stessi anni, non resta di certo con le mani in mano ed è autore di vari e molteplici format che vanno dalla trasmissione meramente musicale fino a conduzioni simili ai radiodrammi incentrati sulle tradizioni folcloriche musicali di sua pertinenza. Tra queste ne citiamo due, andate in onda nel 1944. The Martins and the Coys, adattamento di una storia di guerra dove tra gli attori spiccano Woody Guthrie, Burl Ives e Pete Seeger, e The Chisholm Trail, una ballata popolare con canzoni da cowboy ispirata alla pista commerciale che verrà trasmessa anche dalla BBC.
La, 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 la,
Significativa appare anche Your Ballad Man, on air per due stagioni dal 48 al 49, in cui il nostro, tornando ad un intrattenimento strettamente musicale, oltre alle registrazioni di stampo blues, folk e country, inizia a produrre suoni dal mondo come il gamelan indonesiano ed il flamenco, un tipico segnale alla Lomax da dover cogliere e che altro non rappresenta che il preludio di quell'interesse per la world music che si paleserà dall'inizio degli anni 50 in poi. Irrefrenabile, non dimentica di portare a conclusione progetti ideati e abbozzati nel decennio precedente. Sulla falsa riga della pubblicazione su Lead Belly, nel 1948 a New York realizza una serie di interviste con la cantante dell'Alabama Vera Ward Hall, le quali nel 1959 diventeranno il libro The Rainbow Sign. Nel 1949 fu la volta del prolisso ed entusiasmante saggio su Jelly Roll Morton, figlio di 8 ore di registrazione eseguite con il pianista creolo 10 anni prima. Non Pago, nel 1946, mise in piedi una sessione di incisione che ancora ad oggi rimane una delle documentazioni più importanti di sempre di tutta la musica African American di ogni tempo. Blues in the Mississippi Nights è l'incontro tra tre mostri sacri della vecchia scuola, Big Bill Bronzi, Memphis Slim e Sonny Boy Williamson. Non si tratta semplicemente del raggiungimento di un livello musicale altissimo, ma di molto di più. Tra un'improvvisazione e un'altra, i tre si lasciano andare ad una serie di riflessioni, narrazioni e considerazioni sulle condizioni di vita per la loro gente nel sud statunitense. L'inflessione calda ed avvolgente dello slang del Deep South, le sillabe tronche e l'incedere sincopato sono il contenitore sonoro di un codice genetico culturale espresso con una inarrivabile naturalezza.
Well, some people say that the blues is a cow wanna see a calf, but I don't say it like that. I said it's a man that's got a companion and she turned him down and things like that happens, you know. And that's why I get the blues from when I want to see my baby and want to see her bad.
Un aneddoto indubbiamente non ordinario apre il decennio in cui Alan Lomax inizia lo sviluppo globale delle sue attività. Nel 1950 vedono la luce una serie di spot di informazione e prevenzione sanitaria curati dal Servizio Sanitario Pubblico e dalla Columbia University, che miravano a sensibilizzare la popolazione rispetto a malattie sessualmente trasmissibili come la sifilide e la gonorrea, all'epoca particolarmente diffuse. Questo progetto radio di cui Alan Lomax si occupò viene ribattezzato The Venereal Disease Radio Project. I vari radiodrama erano storie a sé stanti dove personaggi influenti sull'opinione pubblica venivano cooptati come protagonisti, come Sister Rosetta Tharpe e Woody Guthrie. Era però giunta l'ora per Alan di abbandonare gli Stati Uniti. La sua vicinanza ad un'area culturale e politica di sinistra e i suoi contatti con personaggi reputati comunisti come Steinbeck, Seeger ed altri gli costò l'inclusione nel 1951 in Red Channels, la lista nera di potenziali sovversivi redatta da 3 ex agenti dell'FBI che includeva 151 persone. Questa vicenda collimò con opportunità lavorative che lo spinsero verso l'Europa. Dal 1951 a seguire, per conto della Columbia Records e della BBC, viaggiò in lungo e largo nel vecchio continente, adottando la stessa tecnica usata in precedenza, vale a dire affidarsi ai migliori colleghi folcloristi del posto. Si avvalse di Hamish Anderson in Scozia, Seamus Ennis in Irlanda, Peter Kennedy in Inghilterra, Edoardo Turner in Spagna e Diego Carpitella in Italia. Va senza dubbio segnalata la registrazione a Londra nel maggio 1956 della musicista cilena nonché folclorista a sua volta Violeta Parra.
Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo una hermana fuera del que se engrilló. Los 9 son comunistas con el favor de mi Dios. Sí.
Y... La ricerca globale era oramai partita su larga scala ed il proseguio dal 1962 in poi nell'area caraibica sotto il nome della collana musicale chiamata Southern Journey fu la concretizzazione massima della sua visione internazionale, che portò alla stampa di ben 19 album provenienti da quell'arcipelago. Dagli anni 70 a seguire, i percorsi intrapresi da Lomax sono stati essenzialmente due: l'ulteriore attività sul campo, che si è via via incentrata sul territorio statunitense, e la relativa trasfigurazione mediatica, soprattutto in forma di videodocumentari come American Patchwork, e la creazione di programmi multimediali destinati ad incrociare studi generati da diverse esperienze. Cantometrics, Choreographics and Parlometrics rappresentano in tal senso una metodologia di studio e approccio di natura comparativa di canto, danza e storytelling, condivisa con altri antropologi di provata esperienza. Di questi studi, negli anni successivi, darà ampio resoconto con diverse pubblicazioni. Il suo Canto del Cigno ci sarà nel 1989, quando darà corpo a quel The Global Jukebox, cui tra gli altri parteciperà anche il musicista Roswell Rudd, che già nel nome manifesta la visione universalista del suo pensiero, da realizzarsi sotto forma di database destinato ad incrociare metadati derivanti dalle indagini coreometriche e cantometriche fatte in precedenza. Alan Lomax non è stato di certo un personaggio ordinario. Anche la chiusura di una intera vita di lavoro è stata inusuale rispetto a coloro che hanno svolto la stessa professione. Nel 1996 annunciò di ritirarsi con l'intento di godere in tranquillità i suoi ultimi anni rimanendo vicino alla figlia. Ha scelto quindi di concludere, di scrivere la parola fine, come in una delle migliaia di sedute di incisione vissute durante la carriera lavorativa. Sin dalla seconda metà degli anni Ottanta iniziarono ad arrivare premi ed onorificenze di ogni tipo, tra cui la Medaglia Nazionale delle Arti ricevuta direttamente dal presidente Ronald Reagan. Nel 77 fu il consulente musicale dell'astronomo Carl Sagan, all'epoca direttore del progetto spaziale Voyager. All'interno della sonda era presente il Golden Record, un disco d'oro contenente una serie di informazioni destinati ad eventuali comunicazioni con extraterrestri. Tra i vari dati presenti vennero incluse, per rappresentare l'umanità intera, anche una serie di canzoni. Tra queste spiccavano Dark Was the Night, Cold Was the Ground di Blind Willie Johnson e Johnny B. Goode di Chuck Berry. Alan si preoccupò delle selezioni musicali. Non male per un ragazzo del Texas nato durante l'epoca del presidente Roosevelt riuscire qualche decennio dopo a compilare la playlist dello spazio. Lord, the rose of Selene,
but her parents were all against me. Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio. Travel well this dark road.